87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo i redazionali di quest'oggi, 20 marzo del 2021, e abbiamo in collegamento telefonico Andrea Capocci, che salutiamo, buongiorno.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao. Allora Andrea, voce insomma nota a questa radio, con te volevamo un po', tu, insomma, oggi scrivi molto sul manifesto, come ormai tutti i giorni, il titolo del manifesto è AstraZeneca si riparte in Francia solo per gli over 55. Allora, volevamo un po' con te commentare, se ci facevi un riassunto di quelle che sono state le vicende vaccinali, in particolare della questione AstraZeneca, tra l'Europa, il rapporto Europa-vaccini, e poi a cascata come questo ha influenzato la sospensione dell'AstraZeneca, ma anche la ripresa in Italia.
Va bene, facciamo un riassunto breve di quello che è successo negli ultimi 3 o 4 giorni, anche se penso che ormai tutti abbiano un po' seguito le vicende. 4 giorni fa, su input della Germania, una dozzina di paesi europei hanno deciso di sospendere le vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca, e sulla base di una ventina di segnalazioni di trombosi in persone non anziane che hanno segnalato qualche sospetto che ci fosse un legame con il vaccino. Dopo 4 giorni l'Agenzia Europea del Farmaco ha rivisto questi casi in profondità e ha, anche se non ha escluso in fin dei conti un legame con il vaccino, perché si tratta comunque di 20 episodi quando ce ne sarebbe aspettati un po' di meno, però ha detto in ogni caso i benefici del vaccino superano i rischi, perché fermare le vaccinazioni costerebbe molto di più in termini di vite umane. Tra l'altro la stessa patologia è anche una ricaduta del è anche una delle conseguenze del Covid, e quindi insomma le vaccinazioni sono ripartite. Ma come dicevi tu, le vaccinazioni non sono ripartite un po' nello stesso modo in tutti i paesi. In Italia per esempio sono ripartite senza limiti di età e senza controindicazioni. La Francia, che invece prima aveva iniziato a vaccinare anche le persone anziane con il vaccino AstraZeneca, anche le persone giovani, solo le persone giovani con il vaccino AstraZeneca, adesso invece ha deciso di vaccinare solo quelle più anziane, quelle al di sopra dei 55 anni. Questo perché effettivamente questi episodi, come ripeto, pochissimi, sono però concentrati in persone giovani, insomma, in persone in cui è raro avere episodi di trombosi cerebrale. E altri paesi hanno fatto ancora scelte diverse, perché per esempio la Spagna ha deciso che ricomincerà le vaccinazioni solo la prossima settimana, mercoledì prossimo, dopo aver riunito di nuovo le commissioni tecniche per decidere in quali categorie far ripartire il vaccino. La Germania, che è il paese che aveva proposto di sospendere i casi, invece ha ricominciato come se niente fosse, come se fosse stato qualcun altro a chiedere la sospensione. Insomma, in tutta questa vicenda si è capito che nessuno in realtà ha seguito le stesse indicazioni dell'Agenzia Europea del Farmaco, che aveva consigliato di non smettere di vaccinare. E ognuno infatti sta un po' ripartendo per conto suo, insomma, secondo le proprie esigenze, secondo le proprie convenienze.
E diciamo che cosa secondo le proprie convenienze? Per oggi insomma si parla poco tempo, insomma pochi minuti fa mi sembra che la Germania abbia detto cominciamo a sequestrare i vaccini, le dosi che ci devono dare, insomma come si sta però portando avanti questa politica vaccinale in Europa, e se ti va insomma anche commentando la decisione sullo Sputnik, sì, no, insomma facci anche un quadro su questo.
Allora è chiaro che la tensione internazionale su questi vaccini è aumentata, anche perché i vaccini in realtà mancano, le dosi di vaccino mancano, e mancano magari localmente anche per l'incapacità degli amministratori locali di organizzare campagne di vaccinazione, ma in generale mancano perché le case farmaceutiche sostanzialmente hanno venduto più vaccini di quelli che potevano produrre, o hanno venduto 2 volte lo stesso vaccino, un po' come faceva Totò con la Fontana di Trevi, sì, per cui hanno venduto hanno promesso gli stessi vaccini a tanti paesi e poi si sono resi conto che invece non ce li avevano. Per cui quello che sta succedendo è che soprattutto il vaccino di AstraZeneca aveva promesso solo all'Italia, pensiamo che aveva promesso 40 milioni di dosi, in realtà non le aveva promesse direttamente all'Italia, è la quota che tocca all'Italia sulla base della suddivisione europea, e di questi 40 milioni di dosi che dovrebbero arrivare nel 2021, in realtà finora le forniture sono state circa della metà di quello che era stato promesso. Anche per questo qualcuno ha visto magari da parte dei paesi magari il desiderio di qualche ritorsione nei confronti dell'azienda inglese. È pur vero che però adesso la campagna vaccinale riparte con una certa difficoltà, perché ovviamente si è creata anche una certa diffidenza nei confronti, certo, di questo vaccino. Se ne è parlato con toni anche forse eccessivamente allarmistici in questi giorni. Oggi è plausibile, è prevedibile, è comprensibile che le persone, anche di fronte a queste contraddittorie ripartenze, siano un po' confuse. Ricordiamo, certo, però, giusto per dare qualche elemento di servizio, ieri il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha però stato chiaro nel non prevedere controindicazioni per nessuno, ha detto di non, soprattutto nei giorni scorsi, in maniera anche molto, molto poco prudente, si è consigliata di assumere farmaci prima o dopo la vaccinazione, e questo l'hanno fatto anche i medici di base, e ieri l'AIFA ha detto assolutamente non è necessario prendere farmaci prima o dopo. Sappiamo che prendere i farmaci non è qualcosa che va fatto alla leggera, nemmeno con dei farmaci, con i cosiddetti farmaci da banco. Ha detto che non ci sono rischi specifici per le donne, come invece è sembrato che qualcuno volesse additare, quindi ha consigliato alle donne di prestarsi, di non rifiutare le vaccinazioni in tutta tranquillità. Non è vero che ci sono controindicazioni specifiche per le donne, e non c'è nessuna controindicazione nemmeno per chi prende per chi prende la pillola contraccettiva, perché il rischio aumentato è praticamente nullo. Ricordiamo che sulla pillola contraccettiva ci sono già stati dibattiti, proprio perché anche essa da sola comporta, certo, un rischio leggermente più alto di questo tipo di problemi. Però ha detto assolutamente non ci sono controindicazioni specifiche. Ovviamente quel rischio leggermente più elevato c'è, ma è indipendente dal vaccino, quindi non c'è bisogno di fare indicazioni diverse. Questo lo dico anche perché molte persone che ascoltano possono essere anche confuse da questa comunicazione, che non è stata sempre lineare. Chiaro. Anzi,
no, e dicevamo, no, però finisci.
Tu parlai del vaccino Sputnik.
Sì, diciamo degli altri vaccini, perché adesso Sputnik, si parla, sì, solo dell'AstraZeneca. C'è il Pfizer, che continua ad essere esclusivamente usato per le persone sopra gli 80 anni e quelle con particolari patologie.
Esatto, allora perché i vaccini Pfizer e Moderna sono quelli che in realtà sono quelli che fino adesso hanno rispettato maggiormente le consegne, nel senso che
sono in minore in dose, cioè sono in minore quantità,
devono consegnarne di meno, devono consegnarne di meno, ma insomma hanno rispettato, soprattutto Pfizer ha rispettato maggiormente i patti. E gli altri vaccini che arriveranno, allora ce n'è uno che è già stato approvato a livello europeo e che anche a livello italiano, e che di cui si aspettano le prime consegne per il mese di aprile, che è il vaccino della Johnson & Johnson, quella che faceva lo shampoo che non faceva piangere.
Mamma mia, io c'ho il terrore.
Dello shampoo.
Dello shampoo.
O del vaccino.
No, dello shampoo.
Allora, in realtà è un ovviamente scherziamo, la Johnson & Johnson è una grande azienda farmaceutica che fa appunto dallo shampoo ai farmaci, ed è un vaccino che tutto sommato sfrutta lo stesso meccanismo del vaccino AstraZeneca, come funzionamento è abbastanza simile, e questo appunto è già stato approvato, è in via di approvazione, in via di valutazione anche un altro vaccino, il vaccino tedesco prodotto da un'azienda che si chiama CureVac, di cui sentiremo parlare presto probabilmente, e ha iniziato la valutazione, ma anche se non si è capito fino a che punto siano arrivati, anche il vaccino russo Sputnik, che è stato
oggetto di diatriba.
In realtà distribuito, sì, è già stato distribuito anche in paesi dell'Unione Europea, perché per esempio l'Ungheria la Repubblica Ceca, anche l'Austria ha dimostrato qualche interesse, hanno cominciato già a farne uso, e c'è una certa pressione in Italia, è soprattutto la Lega, certo, a proporne l'uso, perché anche l'Italia ne faccia uso, saltando anche le procedure di valutazione dell'EMA, dell'Agenzia Europea del Farmaco. È una procedura molto rischiosa, quella di saltare le procedure. Adesso, al di là di tutti i pregiudizi che si possono avere sulla trasparenza dei dati che arrivano dalla Russia, però effettivamente saltare la procedura dell'Agenzia Europea del Farmaco è un rischio. Perché? Perché in realtà l'Agenzia Europea del Farmaco è l'unica che ha i mezzi per valutare approfonditamente un vaccino, è l'unica azienda, è l'unica struttura che ha il personale e le risorse necessarie per vedere i dati fino in fondo, proprio perché negli ultimi anni le agenzie nazionali hanno devoluto molte competenze proprio all'agenzia europea, quindi le agenzie nazionali ormai non hanno le capacità per valutare fino in fondo questo tipo di farmaci. Quindi è sempre bene, non tanto per un europeismo politico, insomma, ma proprio perché è una questione di competenze e di risorse, è sempre meglio affidarsi all'agenzia del farmaco europea, perché appunto è l'unica in grado di fare queste analisi approfondite. Anche per questo, insomma, le pressioni che ci sono state sull'Agenzia Italiana del Farmaco sono state spesso invece dettate più da volontà politiche che da reali esigenze scientifiche. Il vaccino Sputnik, almeno sulla carta, ha dei dati di funzionamento molto, molto buoni, cioè dati di efficacia molto buoni. È un altro vaccino che assomiglia molto come funzionamento a quello AstraZeneca, però sembra più efficace. Il problema è che in Europa non ci sono ancora aziende che lo hanno, che sono approvate dall'Agenzia del Farmaco Europea e possono produrlo, quindi il processo di approvazione sarà molto lungo, perché riguarderà sia il vaccino che i siti di produzione. Sappiamo che per esempio c'è stato un accordo con un'azienda italiana per un numero molto piccolo di dosi, un'azienda che si trova in Lombardia, ma è ancora da stabilire se questa azienda ha già le carte pronte per poter cominciare la produzione del vaccino, perché esso sia distribuito in Europa.
Allora, tra i vaccini di cui si parla molto e l'intreccio tra politiche tra stati e piani vaccinali, c'è quello cubano. Ci sollecitava un'ascoltatrice poco fa mentre parlavi a parlare anche di questo, del perché e del per come non si adotti quel vaccino, che sembrerebbe, almeno quello che leggiamo sui giornali, avere una certa efficacia.
Allora, il vaccino cubano è ancora in fase di sviluppo, la fase di sviluppo dei vaccini consiste in tre fasi ben distinte: la fase 1, la fase 2, la fase 3. La fase 3 è quella in cui i vaccini vengono testati su una popolazione abbastanza ampia. I vaccini vengono in generale sono stati testati su decine di migliaia di persone, e fino a quel punto in realtà il vaccino viene provato soltanto su poche decine di volontari. Quindi la fase 3 è quella più importante per verificare l'efficacia del vaccino. E il vaccino cubano, il Soberana 2, perché in realtà Cuba ha sviluppato non un vaccino, ma ce ne ha 3 o 4 in fase di sperimentazione. Quello più avanzato, di cui si parla di più, è questo Soberana 2, è un vaccino che ha appena iniziato la fase 3, quindi non se ne parla a livello applicativo, perché nemmeno a Cuba è ancora utilizzato nella popolazione, è ancora in fase sperimentale. Fino adesso i dati che Cuba ha fatto conoscere all'esterno sono stati positivi, ma insomma non sono ancora sufficienti ovviamente per una distribuzione su larga scala. In ogni caso, io penso che anche se il vaccino dovesse rivelarsi molto efficace, difficilmente lo vedremo in Italia, perché questo vorrebbe dire mettere d'accordo Cuba con qualche azienda molto molto grande, in grado di produrne molte dosi, a passare attraverso il processo di approvazione europea sia del farmaco appunto sia dei siti di produzione. Tutto questo ovviamente per un paese occidentale fare affari con Cuba è un problema a livello internazionale, perché ricordiamo che Cuba è tuttora un paese sotto embargo da parte degli Stati Uniti, e questo ovviamente ricade un po' a cascata su tutti i paesi alleati degli Stati Uniti. perciò io ho qualche dubbio a pensare che il vaccino cubano lo vedremo in Italia. È possibile che se un vaccino cubano venga sviluppato, in realtà il vaccino però venga largamente usato magari nei paesi in via di sviluppo. Questo perché storicamente Cuba è stata da sempre un paese che ha prodotto vaccini riconosciuti a livello internazionale e di cui più che i singoli paesi hanno fatto uso le organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha spesso usato i vaccini cubani nelle campagne di vaccinazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove appunto servono vaccini a basso costo, efficaci e da paesi disposti a produrli non soltanto per il mercato. Ricordiamoci che il mercato dei vaccini normalmente prima del Covid era un mercato molto poco interessante per le aziende farmaceutiche. Lo sviluppo di vaccini era molto lento e se ci pensate, insomma, un po' tutti noi siamo stati vaccinati con dei vaccini che più o meno erano gli stessi dei nostri genitori 30 o 40 anni fa. Sostanzialmente i vaccini con cui si vaccinano i bambini oggi sono gli stessi da molti anni. Non c'è un vero sviluppo di nuovi vaccini. Il Covid ha un po' riaperto il mercato. L'unico sviluppo di nuovi vaccini era forse limitato all'influenza e a qualche altra malattia interessante anche per gli adulti. E questo tipo di per cui non esistono grandissimi centri di sviluppo vaccinali a livello mondiale, non almeno quanto per gli altri farmaci. E per questo Cuba, in realtà, che da sempre invece ha investito sull'importanza dei vaccini, proprio perché i vaccini fanno risparmiare in realtà l'acquisto di altri farmaci, aveva in realtà sempre mantenuto un certo status all'interno della comunità internazionale dei produttori dei vaccini.
Senti, io ti chiedo di tornare alle nostre latitudini, nel senso che abbiamo parlato fino adesso della fornitura dei vaccini. L'arrivo di Johnson & Johnson oggi veniva accompagnato, in particolare su Repubblica ma anche su altri quotidiani, con l'annuncio anche di una revisione del piano vaccinale. Fondamentalmente oggi la notizia è che farmacisti, specializzandi e altre figure mediche e paramediche verranno mobilitate per aumentare l'efficacia nella somministrazione dei vaccini. Come sta andando la somministrazione dei vaccini, al netto insomma della interruzione di AstraZeneca le ultime settimane? Qual è la situazione?
Ma come dicevo prima, la situazione del piano vaccinale, che il piano vaccinale va a rilento perché per alcuni motivi. Il primo è la mancanza effettiva di dosi e soprattutto delle dosi dei vaccini su cui puntavamo di più, perché il vaccino di AstraZeneca era considerato il vaccino che avrebbe consentito di non procedere per singole categorie ma di andare su una vaccinazione di massa, e in realtà fino adesso le consegne che sono arrivate all'Unione Europea e quindi a cascata all'Italia sono state dimezzate rispetto alle promesse che erano state, agli impegni che aveva firmato l'azienda. E in più ci sono, questo è dominio pubblico, insomma, ci sono differenze da regione a regione sulla capacità di organizzare una campagna vaccinale, per cui andiamo dal Lazio, che in questo caso insomma è uno dei posti, dei luoghi in cui ci si è meglio organizzati per effettuare le vaccinazioni, a luoghi come la Lombardia, che continua a essere uno dei luoghi più disorganizzati quando si tratta di sanità pubblica e di sanità che riesca a raggiungere i cittadini.
È passato un anno, da marzo dello scorso anno, e ancora Lombardia sta così. Poi dopo manderemo un audio che abbiamo registrato l'anno scorso.
È passato un anno, non so se ricorderete le promesse che aveva fatto Bertolaso quando si è insediato, che aveva promesso di vaccinare tutti i lombardi entro maggio, ma insomma siamo molto lontani da quel livello, ovviamente, e lì appunto c'è una situazione davvero davvero paradossale, perché appunto è un anno che abbiamo imparato quanto sia poco organizzata la regione Lombardia quando si tratta di fare sanità pubblica, ma sembra che se ne siano accorti tutti tranne loro, insomma, tranne la giunta leghista, che procede di annuncio in annuncio, facendo annunci sempre più roboanti e sempre meno rispondenti alla realtà. E comunque, per tornare ai dati, la situazione è che sono stati vaccinati praticamente tutti gli operatori sanitari, forse anche troppi operatori sanitari, perché sono stati vaccinati 1.400.000 operatori sanitari, mentre il piano vaccinale aveva indicato di vaccinare solo gli operatori sanitari in prima linea, veniva usata questa espressione. L'operazione di vaccinare 1.400.000 operatori sanitari, che può essere discusso, no, ma non entriamo adesso nel merito, ha richiesto molto tempo e molte dosi, e invece con gli ultra ottantenni, che sono la seconda categoria prioritaria, siamo più o meno a un punto in cui poco meno della metà degli ultra ottantenni hanno ricevuto la prima dose dei vaccini Pfizer e Moderna, che sono quelli destinati agli ultra ottantenni. Poi abbiamo vaccinato una parte degli insegnanti, ma appunto degli insegnanti delle forze armate, che sono le categorie a cui invece sono stati destinati il vaccino AstraZeneca, ma appunto su questi adesso pende un punto interrogativo, perché bisognerà vedere come ripartirà questa campagna vaccinale, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista della percentuale di persone che magari rifiuterà questo vaccino e chiederà di essere vaccinato con un altro prodotto.
Sì, tra l'altro stamattina sempre in sede rassegna stampa abbiamo raccolto la testimonianza di un lavoratore dello spettacolo che ci raccontava come il passaporto sanitario cosiddetto, insomma, da necessità di vaccinarsi, inizia a essere precondizione per poter lavorare all'estero in Italia. Quindi insomma le incertezze del piano vaccinale poi hanno ricadute molto pesanti per chi soprattutto si trova in condizioni di precarietà lavorativa.
Infatti su questo, Andrea, ti volevo chiedere un altro commento, nel senso, l'abbiamo un po' già letto, stamattina si parla di questo Green Pass che l'Europa vorrebbe istituire, che in realtà, come ha chiamato il compagno dello spettacolo, in realtà alcuni paesi già lo stanno attuando. Qual è il dibattito in Europa e come, insomma, è abbastanza pesante questa decisione o quello che sta accadendo?
È una decisione, allora in realtà non c'è stata nessuna decisione, nel senso che non esiste ancora un Green Pass a livello europeo o a livello nazionale, però come dici tu queste iniziative stanno partendo. Perché? Perché ovviamente aiutano soprattutto le imprese a ripartire, aiutano l'economia, comportano tutto un rischio di discriminazioni, perché attribuire un passaporto vaccinale, cioè un lascia passare per chi è vaccinato, in una situazione in cui non ci sono i vaccini, diventa ovviamente discriminatorio. Diventa discriminatorio sia nei confronti degli individui sia nei confronti delle popolazioni. Ricordiamoci sempre che noi ci lamentiamo per la mancanza di vaccini, ma in realtà noi siamo nella parte fortunata del mondo che se non altro i vaccini li ha prenotati, ci sono intere fette, insomma, cioè, quasi tutta l'Africa, certo, gran parte dell'Asia che sono appunto del tutto escluse dalle vaccinazioni. E appunto sull'idea di un passaporto vaccinale in realtà si sono già levate delle voci ufficiali contrarie, proprio per il rischio di discriminazioni che comporta e anche per il rischio che se il passaporto vaccinale diventa una condizione per lavorare possa nascere un po' una corsa al vaccino e nasca anche un po' l'impulso a cercare di saltare la fila, insomma, per intere categorie.
Infatti stamattina abbiamo letto
di cui non
abbiamo
bisogno.
Infatti c'è anche
perché ricordiamoci che è importante, è un po' nell'interesse di tutti che i vaccini raggiungano le persone più vulnerabili, certo, e soprattutto le persone indipendentemente dal loro reddito e dal loro status. Se invece il vaccino diventa anche un obiettivo economico e personale, certo, per le persone, nasce un impulso a dire voglio averlo io prima degli altri, insomma, e questo potrebbe far saltare tutta la campagna vaccinale. Già lo stiamo vedendo, perché poi vediamo che molte categorie hanno premuto per essere inserite prima delle altre, ci sono state campagne di lobbying più o meno scoperto su questo, e ovviamente se attacchiamo al vaccino anche un diritto di libertà in più, cosa che tutti ovviamente vorremmo, ovviamente io non voglio sminuire l'importanza di potersi muovere, di poter anche lavorare e accedere a un reddito, ma l'obiettivo dovrebbe essere impedire che la malattia incida su questo diritto e non attribuire al vaccino invece una specie di medaglietta che tutti andranno a cercare.